Intanto grazie per l'invito a partecipare a questo incontro. Devo dire che avrei ben poco da dire. Le relazioni di chi mi ha preceduto sono, come dire, vorrei quasi esaustive degli argomenti di cui dobbiamo occuparci oggi. Proverò ad aggiungere un paio di elementi in questa discussione che sono rilevanti almeno dal mio punto di vista. Per quanto riguarda l'accordo di Parigi, ci sono almeno due temi che forse meritano un'attenzione particolare, non fosse altro perché poi come dire, si trovano in quell'accordo anche per il lavoro che nel negoziato l'Italia ha profuso perché quegli aspetti ci fossero prima di tutto nell'ambito della posizione europea. Perché chi ricorda il pacchetto che noi abbiamo contribuito a definire in quanto presidenza in quel periodo, già lì si era avvertito questo cambiamento di tendenza rispetto a una posizione iniziale in cui anche in ambito europeo la questione principale era avere uno strumento giuridico che fosse come un protocollo, e dove l'attenzione principale era soprattutto nella mitigazione. Dico questo perché poi va a rilevare anche una discussione che possiamo fare a proposito della ratifica dell'accordo su cui stiamo discutendo anche al nostro interno e probabilmente discuteremo anche in sede comunitaria. Cioè il nostro convincimento dal primo momento che è iniziato il negoziato vero, quindi un paio d'anni fa, è che questo accordo potesse avere solamente una questione veramente centrale, ed è quella della capacità del sistema delle Nazioni Unite di governare in qualche modo questa vicenda, pur nell'ambito della impossibilità di avere un accordo tipo il protocollo di Kyoto esteso a tutto la comunità globale, la necessità di avere uno strumento legale, sì, ma che evitasse il fatto che alcuni paesi importanti, e non solo gli Stati Uniti, perché anche altri avrebbero avuto difficoltà, ad avere un accordo che fosse vincolante secondo la regola del protocollo di Kyoto, fondamentalmente. Quindi, quale poteva essere il carattere vincolante sulla base di queste premesse? Questa era la questione. Noi abbiamo molto insistito perché proprio la governance avesse un carattere vincolante. Infatti, come diceva Natale, intanto anche se gli INDC hanno una natura volontaria che non è stata certamente decisa a Parigi, perché è stata decisa alle basi del negoziato, perché fu proprio sulle ceneri di Copenaghen che alla fine Obama tirò nel momento peggiore di quel momento questa idea di lavorare nel futuro sulla base di questi contributi volontari. Ecco, i contributi volontari sono il resto, però esiste l'obbligo di presentarli. Esiste l'obbligo di conformarli, di tenere conto nella revisione a quelli che sono i risultati di quello che si chiama questo stock taking che si tiene periodicamente. Cioè il nostro contributo, che poi ha trovato spazio in accordo di Parigi, è avere un sistema di governance nell'ambito dell'accordo che è stato possibile. Quindi intanto l'accordo non ha una durata definita. E tenere presente che questo è un miracolo, perché solamente un anno e mezzo fa si pensava che l'accordo dovesse durare 5 anni, per alcuni paesi, secondo altri 10, mentre adesso è un accordo che non c'ha un limite temporale e che prete i suoi obiettivi a fine secolo, fondamentalmente. E per poter fare questo ha dovuto costruire un meccanismo di revisione e aggiornamento degli impegni, che è obbligatorio e legalmente vincolante. Quindi questa revisione quinquennale dovrebbe permettere, almeno questa è la nostra speranza, alla comunità internazionale di tirare meglio, come dire, il proprio tiro rispetto alla verifica degli andamenti globali in termini di emissioni rispetto a quello che dovrebbe essere la traccia da eseguire, che è stata in maniera assolutamente chiara descritta da Natale e poi anche da Domenico. Quindi c'ha questo carattere di essere durevole e di essere dinamico, nel senso che è un accordo che dovrebbe essere capace di rinnovarsi ogni 5 anni, in modo che la comunità globale stia in traccia rispetto agli obiettivi ambiziosi che si è dati e che comportano quello che ci diceva Mimmo poc'anzi, e quindi il fatto che parecchi combustibili fossili devono restare sottoterra, eccetera, 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 ma su questo è inutile che mi dilungo. Per cui questo è un aspetto che mi sembrava corretto ricordare. Cosa ci aspetta adesso, se vogliamo parlare? Intanto c'è questa questione dell'accordo che ha un riferimento che, seppur richiama il testo della decisione Durban, però ha una spinta leggermente superiore. Intanto perché si parla di stare ben al di sotto dei 2 gradi. Cosa vuol dire ben al di sotto dei 2 gradi? Vuol dire non arrivare a 1,9, cosa vuol dire? Dall'altra parte c'è riferimento all'1,5, in cui avremo questo assessment dell'IPCC presentato intorno al 2018, mi pare. Il problema che si pone è le ambizioni europee erano tarate ai 2 gradi. Quindi una delle prime questioni che si pone è l'Unione Europea deve rivedere il proprio pacchetto clima ed energia, e se lo deve rivedere quando? Alcuni hanno incominciato a insistere pensando che potesse essere questo il momento di un aggiornamento di quel pacchetto. Su questo la nostra posizione è relativamente non favorevole, nel senso che già abbiamo una serie di questioni da risolvere in sede europea in termini di ratifiche. Abbiamo il percorso della due proposte di direttiva, una presentata e l'altra ancora deve essere presentata. Quella sull'ETS non dovrebbe alla fine dare grossi problemi, ma necessiterà almeno di un anno e mezzo o 2 anni di negoziato. L'altra, che deve ancora uscire, sarà ancora più problematica perché va a impattare su settori su cui fino adesso non c'è stato un grosso sforzo di regolazione, e quindi probabilmente si andrà a discutere lì almeno un paio d'anni. Mi sembra inevitabile. E in questo processo, che è già complicato, aggiungere un'ulteriore complicazione di rivedere i nostri impegni, secondo me è fuori proprio la possibilità. Però il problema si porrà nel 2018. Cioè, una volta che uscirà questo rapporto dell'IPCC, sicuramente l'Unione Europea, se vuole mantenere la leadership che ha sempre avuto, almeno nominalmente, su questo campo, lo possa continuare ad avere. Dico nominalmente, vuol dire non realmente, perché l'ha avuta nei contenuti, però alcune volte il modo di porsi dell'Unione Europea rispetto agli altri paesi, da primo della classe che va a insegnare agli altri quello che debbono fare, ha fatto in modo che poi l'impatto di questa nostra capacità di leadership sia rimasta ridotta fondamentalmente, perché alla fine gli accordi li prendevano altri e noi li subivamo. Copenaghen è il tipico esempio in cui l'Unione Europea si è posta da sola fuori del negoziato, cosa che invece non è successa a Parigi. Penso quindi, per questo discorso di alzare l'ambizione a cui alcuni hanno fatto riferimento in questi 2 mesi anche qui da noi, penso che è un discorso che debba essere per il momento posposto. Sulla ratifica invece il problema si apre. Perché? Perché il percorso comunitario, cosa succede? Che la Commissione ha in testa, e quindi il governo europeo ha in testa, un percorso che segue fondamentalmente le linee che siano seguite rispetto alla Convenzione Quadro e poi il protocollo di Kyoto. Quindi noi andiamo a ratificare quando saremo in grado di modificare, aggiornare il sistema normativo europeo ai nuovi obblighi che derivano dall'atto. Ecco che la Commissione ritiene che non si possa ratificare da parte dell'Unione Europea prima di concludere le discussioni sulle due proposte direttive, quella ETS e quella non ETS. Ma questo ci porterebbe a uno scenario di ratifica non prima del 2019, e poi con una complicazione ulteriore, che è quella che, se gli Stati membri nel frattempo autonomamente non si siano mossi per adeguare, immaginando più o meno quale sarà il loro carico sulla parte dell'effort sharing, anche gli Stati membri debbono mettere in linea la propria normativa con quella europea e poi con quella del trattato. E qui si potrebbe andare a dire che altro che mantenere il momento di Parigi, vuol dire andare a ratificare nel 2020, nel 2021. Ma la cosa che mette ancora più inquietudine è la pressione che potremmo avere dagli altri paesi, che abbiamo sempre snobbato dicendo che erano molto più lenti dei nostri. Perché al di là di verificare qual è l'impatto di questa decisione della Corte Suprema, di cui avrete sentito che in qualche modo pone dei problemi alle norme che l'amministrazione americana aveva messo in campo per rispondere ai propri impegni rispetto agli NDC, io sono convinto che gli Stati Uniti potrebbero andare a ratificare, non ratificare, ad accedere, perché loro strumento in tempi brevissimi. Penso che l'unica cosa che li possa trattenere, ma penso che questo trattenersi non durerà molto, è di farlo insieme ai cinesi. Quindi noi avremo che americani e cinesi vanno ad accedere all'accordo e noi stiamo là 5 anni a aspettare di accedere, di ratificarlo. Cioè. Quindi è una cosa che secondo me è complicata, cosa che cerchiamo di spiegare chiaramente all'organo politico, questione che comunque abbiamo già posto dal punto di vista tecnico. E poi c'è un altro fatto, che è l'assunzione di base che è sbagliata. Perché noi non abbiamo bisogno di adeguare la nostra normativa per quanto riguarda la mitigazione delle emissioni per essere in linea con l'accordo, perché l'accordo non prevede un carattere vincolante dei nostri NDC. Sono gli altri, le altre questioni che sono importanti, sono l'adattamento, l'aiuto ai paesi più poveri, lo scambio di tecnologie, il capacity building, sono quelli i temi su cui poi ci sono in qualche modo anche degli obblighi sui quali il paese comunque si è attrezzato sulla via di attrezzarsi in tempi brevi e l'Unione Europea si è anche sostanzialmente attrezzata. Quindi la questione che vorremmo porre ai colleghi è se non occorre rivedere l'analisi giuridica che ha fatto la Commissione su questa vicenda, e quindi dal punto di vista politico penso che sia insostenibile pensare che l'Europa stia fuori, anche perché rischiamo che l'accordo entri in vigore senza di noi, cioè sarebbe pura follia politica, insomma, sarebbe inaccettabile per quanto riguarda l'Europa. Però il problema bisogna porlo in sede europea, perché la Commissione invece ha questo tipo di impostazione. È chiaro che il cambiamento climatico e tutto va posto all'interno degli obiettivi dell'Agenda 2030 e quegli obiettivi di sviluppo sostenibile. Fortunatamente abbiamo la decisione di settembre, ha finalmente rimesso al centro le politiche di sviluppo sostenibile piuttosto che questi nuovi aggettivi che sono stati coniati per definire l'economia, e quindi messo in chiaro che quello che sia la green economy e le altre cose sono qualcosa che vive al di dentro degli obiettivi di sviluppo sostenibile, sono quelli che guidano, l'azione a livello globale, poi regionale e locale, come è stato ben detto dalla dottoressa Riccardini. Quindi è però vera anche un'altra cosa, che come dice il segretario generale delle Nazioni Unite, il problema è che se non risolviamo il problema del cambiamento climatico, gli altri obiettivi li possiamo mettere da parte, perché diventerebbe assolutamente costoso e sarebbero inarrivabili fondamentalmente, se non si mette freno a questi problemi di cui vediamo anche oggi. Leggevo adesso un attimino che anche gennaio è il mese più caldo della storia, da come è stata l'unità dal gennaio 2016, così come è stato il 2015, cioè l'impressione è che ci siano dei tempi che stiano per sfuggire di mano se non si agisce in tempi rapidi. Il Ministero è impegnato su più fronti. Intanto abbiamo anche questa emergenza dell'inquinamento atmosferico nelle città, che non è da confondere con, anche se molte cose poi alla fine vivono insieme, però è cose leggermente diverse, quindi c'è questa necessità di intervenire sull'inquinamento atmosferico. Ci abbiamo il problema dell'adattamento, che è anche un altro delle questioni rilevanti, soprattutto perché nell'accordo l'adattamento controbilancia, vuole controbilanciare da parte dei paesi più poveri lo sforzo sulla mitigazione. E l'obbligo che si è dato, che dovrebbero nei piani di sviluppo tutti i paesi dovrebbero fare attenzione alla questione dell'adattamento. Quindi anche questa è una parte importante su cui ci ha detto Mimmo come si sta lavorando nel nostro paese. Abbiamo il piano per la produzione e il consumo sostenibile che bisognerà fare. E poi abbiamo soprattutto due cose sulle quali stiamo lavorando più come Ministero, come mia direzione, quindi cose di cui mi occupo più io. Forse anche tre, che è quella, tre aree principali. Uno intanto è il Green Act, su cui abbiamo lavorato insieme con Enea e con Ispra e con Istat, anche se con Istat in maniera meno continua, perché le risorse umane sono difficili da ottenere, tutti siamo molto impegnati, quindi abbiamo avuto qualche difficoltà, però sembra che finalmente abbiamo, come dire, sulla barca le principali istituzioni italiane che si occupano di questa questione, perché un'altra questione che poi vorrei, su cui vorrei insistere è che con le istituzioni, gli istituti scientifici ce l'abbiamo e dobbiamo farli lavorare,
Assolutamente sì, assolutamente sì.
piuttosto che rivolgerci ad altri. Abbiamo lavorato su questo Green Act che contiene 3 linee, chiaramente è un atto che politicamente è delicato, quindi è chiaro che il Ministro lo sta assaggiando per capire in tutti i suoi aspetti, per capire poi la praticabilità, la percorribilità, soprattutto in un momento in cui noi veniamo dall'approvazione di un atto normativo importante, che è il collegato, che pone in capo al Ministero dell'Ambiente la responsabilità di una serie innumerevole di decreti attuativi. Quindi il Parlamento potrebbe essere anche portato a dire: beh, il Green Act tienitelo in tasca sino a quando non fai i decreti attuativi del collegato. Quello che abbiamo cercato con i colleghi è quello di farlo, come dire, un provvedimento estremamente verticale, avendo veramente due sole linee principali di azione, che è quella della decarbonizzazione, dell'accelerazione del processo di decarbonizzazione, perché avete visto delle slide che vi sono state mostrate, che in effetti il Paese non è che abbia problemi insormontabili al 2020, può avere qualche problema al 2030 e al 2050. E quindi occorrerebbe, a nostro avviso, stabilire un percorso, degli obiettivi già che proiettino il Paese verso quegli anni e che costruiscono le basi per la costruzione di una politica industriale che sia orientata in maniera stabile. Perché poi quello che viene tollerato poco dagli imprenditori, come direbbe Andrea, è il cambiare delle regole, il continuo cambiare delle regole, perché quello diventa difficile per loro operare sul mercato. Il mercato ancora, sino a quando siamo una democrazia, esiste. E quindi è bene che funzioni in maniera chiara per gli operatori, anche perché dai risultati si vede che quell'imprenditoria italiana non è così cieca, tutto sommato rispetto agli altri paesi stiamo lavorando e stiamo lavorando anche bene. Però dobbiamo darci come dire, una direzione chiara dei processi di revisione che diano tranquillità al sistema e quindi garanzia che si possa arrivare a fare le cose che occorre fare e ognuno che poi si muova coerentemente a questi obiettivi. L'altro capitolo principale è quello, il Ministro insiste tanto, del passaggio dall'economia lineare a quella circolare, che poi è un uso più efficiente delle risorse. Abbiamo dovuto aspettare il pacchetto comunitario per andare in profondità su questi aspetti, però il pregio, se riusciremo a portare all'attenzione del Parlamento questo provvedimento, è che anticipa fondamentalmente la discussione in sede europea e ci pone avanti rispetto agli altri. Perché la questione non è tanto di rispettare quello che verrà in Europa. Perché anche l'Europa, che è il secondo mercato mondiale, ma il denaro si sta muovendo con la finanza globale, si sta muovendo spostando il denaro da una parte all'altra in maniera estremamente rapida. Solamente chi sarà in grado di mettersi in questi movimenti riuscirà ad avere di più per la propria economia. A noi basterebbe il 2% del mercato cinese per risolvere i nostri problemi del PIL. Basterebbe entrare con una modesta percentuale nel flusso finanziario che andrà inevitabilmente ormai a finanziare per in gran parte i progetti che sono coerenti all'obiettivo di decarbonizzazione per far aumentare la nostra ricchezza. Non sono affatto sicuro che il nostro Paese possa contare più tanto solo sulla domanda interna, ma deve veramente, come sua tradizione peraltro, riuscire a inserirsi su questi circuiti. Più rapidamente lo fa, meglio lo fa. I tedeschi lo fanno bene. E infatti sono
Te
avanti.
devi anticipare.
Bisogna cercare come dire, di interpretare quello che sta succedendo, che fra l'altro ormai ha una lettura abbastanza facile, insomma, e quindi occorre muoversi come noi possiamo fare come paese, perché poi alla fine i nostri imprenditori hanno fantasia, magari hanno qualcosa di finanza, e anche su questo stiamo cercando di lavorare, che è il terzo filone del Green Act, cioè capire cosa la finanza può fare per aiutare le imprese, il mondo delle imprese, a muoversi in direzione dello sviluppo sostenibile e della decarbonizzazione dell'economia. Noi abbiamo iniziato un'attività con l'UNEP che riteniamo importante, che dovrebbe anche accompagnarci durante il G7 italiano, E già all'interno del Green Act comunque vorremmo mettere delle previsioni che consentono alla come dire, che segnalino una maggiore attenzione da parte del mondo della finanza alle questioni che ci sono state che ci sono care, almeno in questo dibattito è emerso ci siano chiare. L'ultima cosa di cui vorrei occuparmi è quella delle attività di cooperazione in campo ambientale. È una cosa che occorre fare per rispettare gli impegni che abbiamo preso a Parigi. Come Ministero dell'Ambiente, proprio forse in ragione anche di una maggiore freschezza e attenzione riguardo a questi temi, abbiamo incominciato, anche su spinta, dobbiamo dire, degli esteri, in funzione di supporto alla campagna elettorale per il seggio elettorale nelle Nazioni Unite e forse adesso anche per le Olimpiadi, abbiamo cominciato un'attività di cooperazione con moltissimi paesi. Quindi storicamente abbiamo una buona tradizione di relazioni con la Cina, che non possono essere inficiati da fatti che nulla hanno a vedere poi con la cooperazione. Stiamo aprendo a paesi dell'est come il Vietnam, potremmo aprire verso la Malesia, abbiamo i paesi del Nord Africa con cui abbiamo, tranne quelli in cui ancora, naturalmente quelli in cui ci sia un livello di sicurezza accettabile per i nostri esperti, con cui stiamo lavorando, l'area dei Balcani, Israele, il ministro andrà in visita ufficiale la settimana prossima, i paesi dell'area subsahariana, abbiamo aperto anche Ghana, Botswana, Lesotho, Sudafrica, poi i paesi del Sud America, quindi Brasile, con cui stiamo ricominciando, Perù, Messico. Quindi abbiamo messo in cantiere tutta una serie di accordi di cooperazione che vogliamo restino non lettera morta, nel senso che dobbiamo trovare il modo che questa attività di cooperazione, oltre a essere un momento di attenzione verso i paesi più vulnerabili o paesi che hanno necessità di crescere più rapidamente, sia anche un momento di opportunità per le nostre imprese. Noi adesso i primi di marzo incominceremo ad avere un piccolo tour per mostrare intanto le quattro regioni del nord che sono molto, molto, come dire, più attive sul mercato internazionale, ma poi sulle altre per vedere tutto quello che noi stiamo mettendo in cantiere e vedere come possiamo portarli con noi. Per esempio con l'Iran, una delle cose che abbiamo, siamo stati fra i primi con il Ministero dell'Ambiente ad aprire delle relazioni con l'Iran quando ancora c'era l'embargo, questo ci ha consentito di portarli a Ecomondo lo scorso anno e questo ha consentito, ad esempio, possiamo anche dire i nomi e cognomi, nel Green Power di entrare nel mercato iraniano grazie a questa strada che noi avevamo aperto in anticipo rispetto ad altri. Quindi su questo vorremmo sensibilizzare quanto più possibile tutti i soggetti che possono avere un interesse a questo. Abbiamo anche attivato dei trust fund con Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo, ne attiveremo un'altra con Banca Asiatica di Sviluppo per cercare di capire cosa possiamo fare per aiutare il sistema Italia in questa occasione. Quindi c'è tanto da fare. Finalmente avremo a breve questi obiettivi, questi parametri per misurare i nostri progressi verso lo sviluppo sostenibile, questi indicatori. Noi dobbiamo incominciare a lavorare alla nuova strategia di sviluppo sostenibile del Paese, ce lo dice il collegato ambientale, non lo faremo mai in 90 giorni, meno male che quel tempo è ordinatorio e non è perentorio, però sicuramente entro 90 giorni, forse 120, avremo qualcosa che ci consente di aprire un dibattito su quello che sta emergendo. Vorremmo basare, come è scritto la legge, la nostra strategia su una preliminare analisi dei flussi in materia di energia, e in questo gli unici che ci possono veramente aiutare sono l'Istat. Sul resto ci aiuteranno l'ISPRA e l'ENEA, con quale stiamo lavorando bene, e poi ci apriremo anche in questo tavolo. Grazie. Ci potrà essere occasione di parlare di tutto questo. Intanto il Green Act, quando vedrà la luce, non vedrà la luce immediatamente come un provvedimento definitivo approvato dalla sede di Consiglio dei Ministri. Vorremmo passare attraverso, ministro, così pensavo, intanto una messa a conoscenza e poi aprire una modalità di informazione e partecipazione. Quindi in questa occasione ci potrebbe essere anche la possibilità di incontrarci per avere un po' le vostre indicazioni. E un po' più là, anche per quanto riguarda la strategia nazionale di sviluppo sostenibile, che dovrà poi chiudere il cerchio, se ci riusciamo, e mettere a sistema tutta una serie di cose che oggi vivono un po' di vita propria. Tutto qua, grazie.